Sabato 19 novembre 2022, sono le 10.06 qui su Radio BlaBla Network. Bentornati con una nuova puntata di Nerd Point. Noi siamo il Nerd Team e qui con me c'è Teo.
Ciao Ricky, buongiorno a tutti cari ascoltatori.
Oggi in studio si sta larghi,
Si
siamo comodi.
Larghi, siamo solo noi due. Avevamo detto già settimana scorsa che oggi Sofia sarebbe stata assente. Nella settimana abbiamo perso anche Roby. Non ha fatto la fine che sta per fare Cristiano Ronaldo al Manchester United. Non è stato licenziato.
Però ora
c'è l'influenza che gira.
Esatto. Tra l'altro mi spiace perché oggi parleremo tra le tante cose del finale di
Andor,
che so che lui ha apprezzato particolarmente. È mancato anche quando abbiamo commentato il finale di House of Dragon.
No,
House
però
of
soprattutto, soprattutto Andor è la sua serie.
È la sua, ne ha parlato in termini molto entusiastici e quindi mi spiace che oggi sarà assente, ma ricordiamo i modi per seguire Radio BlaBla Network. Potete trovarla sui social Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, e ricordatevi poi di seguire Nerd Point sia su Twitter che su Instagram, anzi approfittate dei
oggi
direct Instagram per scriverci durante la diretta e farci sapere cosa ne pensate. Oggi è una delle mie puntate preferite perché quando si parla di Game Awards io sono sempre molto gasato.
C'è da discutere sui Game Awards, come sempre, perché ognuno ha i suoi giochi preferiti.
Esatto. Hai già votato o non ancora?
Non ancora, quando è che devi spiegarmi tutto, mi spieghi.
Ti spiego tutto. Io tra l'altro sono sempre più eccitato quando si parla delle nomination che poi di fatto di quando c'è la premiazione, perché questo qui è il momento per discutere, per tirare fuori le proprie impressioni, quindi...
Sì, perché
adesso...
poi quando premieranno Elden Ring non ci sarà più nulla
da
dire. Quello e altri giochi. Ovviamente si parte tra poco.
Di nuovo in diretta, alle 10.10, e possiamo secondo me iniziare proprio dai Game Awards. In settimana sono state rese note, sono state ufficializzate le nomination per questo 2022 e tutti voi, tutti noi, insieme alla giuria, abbiamo tempo per votare fino all'8 dicembre.
Giorno... Ma c'è tantissimo tempo.
Sì, c'è tempo ancora. Giorno in cui si renderanno noti poi i vincitori. Come si fa a votare? Si scrive banalmente su Google Game Awards, si apre il sito ufficiale dei giochi e ci si scrive, oppure puoi entrare tramite Facebook, tramite il tuo indirizzo
sempre,
Gmail,
sì.
Sei già identificato, hanno già tutti i tuoi dati, quindi
sì, devono
non
verificare
di questo.
Che uno non voti 100 volte.
Esatto,
ecco.
Questo è il succo. E poi potete votare per 31 categorie, sono tantissime, ci sono innumerevoli categorie anche relative magari agli sports o agli attori che hanno poi interpretato, dato la propria voce per ricoprire certi ruoli di personaggi dei vari videogiochi. Quindi ora andremo a commentare quelle che sono state le nomination e lo faremo non di tutte le categorie, che sono appunto 31, sono veramente tante. Abbiamo raccolto quelle che sono le categorie più significative,
le principali,
naturalmente, tra tutte spicca quella che è
Game of the Year.
Il Game of the Year, il GOTY, il gioco dell'anno che ogni anno
FIFA, quest'anno lo vince FIFA secondo
potrebbe
me.
Potrebbe vincere FIFA, no. FIFA naturalmente è presente come nomination nel miglior gioco sportivo.
Sì,
è difficile poi che un gioco sportivo
è sempre lo stesso
vinca il Game of the Year, penso non sia mai successo. Gioco sportivo, ti do una piccola anticipazione, io come sempre ogni anno voto NBA.
Ma per forza, dai,
2023.
La 2K fa dei giochi di sport che sono fantastici, molto meglio di quelli del calcio, quindi chissà quando arriveranno a fare loro un gioco di calcio che cosa capiterà.
Esatto. Faccio questo appello ai nostri ascoltatori, quando votate, visto che comunque ci sono persone che hanno speso più di un anno di tempo per partorire questi videogiochi, fatelo solo con le categorie che conoscete, no? Non siete obbligati,
sì, non
comunque
siete obbligati a votare.
Tutte, quindi ci sono un sacco di categorie di cui io non avevo neanche idea di quale videogioco giocare perché non ne conoscevo nessuno e puoi tranquillamente skip e andare alla prossima. Ci ascoltiamo una canzone che so a te essere molto cara.
La devo citare io. Ci ascoltiamo una canzone di Oxlade, Q lo sa.
Diamo il via alle danze con le nomination ai Game Awards. Partirei proprio con il Game of the Year,
se forza,
sei d'accordo.
Per forza.
Dai. Allora, ecco qua
Le nomination
per il gioco dell'anno 2022. Elden Ring, che
vabbè,
il nostro favorito, io ho votato questo, te lo dico, anche se poi adesso magari facciamo un discorso un po' più approfondito. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West.
Poveraccio Horizon, è uscito insieme al Elden Ring, è stato schiacciato.
Però sono contento, alla fine è stato nominato.
Vabbè, deve essere nominato.
Quindi
deve essere
vuol dire che nonostante il periodo sfortunato ha detto la sua. A Plague Tale Requiem, un sequel di Innocence molto interessante. Stray, che è un po' l'underdog o l'undercat. Sì. Adesso ti vado a spiegare che gioco è, sono andato
perché
ad
sono
informarmi.
I gatti per quello, undercat.
Sì, c'è un gatto, tu interpreti proprio un gatto in questa cyber città, devi scappare dai robot e riunirti, sì, alla tua colonia. È un po' un gioco indie. L'anno scorso, tra l'altro, aveva vinto, se non sbaglio, It Takes Two, che anche in quel caso lì era un gioco molto originale. Se decideranno di premiare l'originalità, avrà qualche cartuccia da sparare. E poi Xenoblade, unica esclusiva Switch presente nei Game of the
Vabbè,
Year.
Dai, è ovvio che secondo me c'è un grosso candidato alla vittoria, sì, finale, che è Elden Ring. God of War è uscito adesso, quindi secondo me non riuscirà a infastidire più di tanto Elden Ring. Io che ci sto giocando e mi sto divertendo un sacco a God of War, comunque andrò a votare Elden Ring.
Allora, io ho votato Elden Ring perché comunque penso che sia anche un riconoscimento a From Software, che ci lavora da anni.
Sì, ma al di là del riconoscimento che ci lavorano da anni, cioè anche noi qui a Nerdpoint abbiamo passato mesi a citare Elden Ring e a raccontare, dopo anche 2 mesi dall'uscita del gioco, cosa stavamo ancora facendo. Cioè,
sì,
stato totalizzante quel gioco, come non se ne vedeva da tempo.
Anche se il Game of the Year, poi naturalmente votiamo noi che ci siamo divertiti giocando, dovrebbe premiare anche non solo quell'aspetto lì, ma anche dal punto di vista tecnico, un gioco e quant'altro.
Vabbè,
forse God of War,
sulla
quel punto di vista, è molto avanti. Mi ricordo in Elden Ring tante volte il frame che non funzionava a livello
tecnico.
C'è
ancora anche in God of War,
me...
ogni tanto c'è qualche salto di frame, però può capitare, è un videogioco, è impossibile che sia tutto perfetto.
Non lo so, però io sì, ho votato Elden Ring.
Cioè, Elden Ring c'era un unico caricamento all'inizio e poi la mappa ce l'avevi completa.
Sì,
.
quello è vero. Quindi voto Elden Ring per il Nerd Team. Fateci sapere tramite i direct di Nerdpoint quello che secondo voi sarà il Game of the Year, o semplicemente quello che avete intenzione di votare. Per quanto riguarda il Nerd Team, non c'è storia, penso che anche Roby, se fosse qui con noi, lo direbbe: votiamo Elden Ring. Io l'ho già votato, quindi
sì, io tra l'altro stavo pensando, mi riprendo mentre faccio la votazione, che spiego i voti e mettiamo il video, ma c'è un lavorone dietro, o lo faccio e basta?
Ci sarebbe trovarsi e fare
la votazione insieme
entro l'8 dicembre e commentare tutte le categorie, non sarebbe male, pensiamoci.
Andiamo a casa di Roby, che è ricco.
Esatto, pensiamoci,
nel suo villone.
Potrebbe essere un bel contenuto. Passiamo alla seconda categoria, che è il Best Game Direction, quindi migliore direzione di gioco. Elden Ring, God of War penso sia il gioco che abbia ricevuto più nomination.
Sì, è quello con più nomination, è anche più di Elden Ring.
Esatto. Horizon Forbidden West e sempre Stray, quindi ricorrono un po' gli stessi
questi
nomi.
Bisogna
Io
giocarli.
Ho votato Elden Ring,
per
qua.
Votare la direzione, secondo me bisogna giocarli e vedere come evolve la storia. Forse in questo Elden Ring è meno forte e io ti voterei God of War, però devo ancora pensarci bene.
Poi ecco, una cosa importante quando andate a votare, sotto ogni categoria c'è la spiegazione,
sì, sì,
quindi vi ritorna utile. Miglior narrativa: Elden Ring, God of War, Horizon Forbidden West, Immortality, che francamente non conosco, e ritorna Plague Tale Requiem. Io ho votato questo, non so se lo conosci, ma io avevo giocato...
qua si vota la storia.
La storia qui è interessantissima.
Il problema di Elden Ring, della storia, è che come tutti i giochi della From Software è difficile ricostruirla. C'è dietro una bellissima storia,
sì,
ma per ricostruirla devi giocare tante ore, trovare oggetti aggiuntivi, leggere quello che c'è scritto, insomma, difficile ricostruire la lore.
Io sono molto onesto, Elden Ring, che mi è piaciuto tantissimo, su tantissime cose io avrei fatto fatica se non l'avessi giocato in contemporanea con te e Robby, no?
Ah, di storia dici?
Di storia e anche di come muovermi, quindi sicuramente la narrativa non è il punto di forza, perché bisogna scavare molto a fondo, come dicevi tu, per comprenderla.
La devi costruire tu, la storia.
Sì,
sei
sì,
tu
sì,
che
sì,
sei
sì,
protagonista, e quindi piano piano scopri in base a come ti muovi la storia. E quindi quella, se non ti leggi poi magari su internet degli appassionati che ti ricostruiscono le vicende del mondo di Elden Ring, c'è il rischio di perdersi qualcosa, perché tu hai solamente il filmato all'inizio che ti spiega cose di cui non sai nulla, e quindi non lo capisci, lo devi rivedere una seconda volta più avanti, e poi in realtà il gioco non ti dice più niente, sei tu che mano a mano che scopri oggetti, leggi la storia degli oggetti, leggi le storie dei personaggi e ricostruisci qualcosa, ma non hai nemmeno poi il sommario che ti rispiega tutto quello che hai trovato.
andiamo avanti a commentare le nomination ai Game Awards 2022. Passiamo alle nomination per quanto riguarda la Best Art Direction, miglior direzione artistica, Elden Ring, God of War, Horizon Forbidden West, Scorn e Stray. Io qui ho votato Horizon Forbidden West.
Ah, pensavo Elden Ring per quella visione che è l'inizio del gioco.
È vero, però secondo me...
Però anche Horizon c'ha una grafica.
Sì, e poi Horizon di tutti questi giochi è l'unico proprio per nuova generazione,
sì,
no?
Cioè, quindi proprio... si vede meglio.
Esatto, quindi secondo me ha le sue carte per vincere questo premio.
Poi so che saltiamo la musica,
sì,
perché ovviamente quella della musica...
Sì, ci sono premi legati sia alle colonne sonore che al comparto audio. Se ti interessa, io per il comparto audio ho votato Gran Turismo 7.
Ah, così. Beh, sì, okay, cioè, ci sta,
Poi c'è il Best Indie, ho voluto portare questa categoria...
Hai saltato anche le Best Performance degli attori?
Sì, sì,
sì, sì, sì, quello lasciamolo
saltati.
Perdere, lo faremo poi nello speciale.
Nel Best Indie, perché c'è un gioco che io ho votato, c'è sia Stray, che è in lista, sì, per vincere il Game of the Year, che Sifu. Se ti ricordi, ne,
sì,
avevamo,
ne avevamo
parlato qui proprio in diretta, e io ho deciso di votarlo perché era un gioco di quelli molto difficili che piacciono a noi, un po' alla Sekiro, se vogliamo, come difficoltà.
Sì.
Best Action Adventure, e qui io ho dovuto votare
diverte,
God of War. Action o Adventure? Io ho dovuto
più di
votare
Elden Ring?
Quello, sì, un po' perché l'Elden Ring l'avevo già votato e stravotato. E poi forse come gioco di avventura anche, cioè, ci metto dentro anche un po' la storia.
Secondo me hai fatto bene, perché Elden Ring è complicato, e quindi è ovvio che uno che vuole solo l'azione con magari... quindi va a premiare un gioco più semplice, mette God of War, che poi in realtà non è così semplice come uno potrebbe pensarlo, se le diciamo in questo modo, è più semplice di Elden Ring.
Però aspetta un attimo, tu sei lì sul Best Action Adventure?
Aspetta, ci devo arrivare, che sono fermo a Best Mobile, Best Indie, ok, dimmi.
Best Action Adventure, non so se c'è Elden Ring tra le nomination, tra l'altro,
Aspetta che qua si era bloccato il sito.
Io quindi... vedo Horizon, Stray, God of War e
Plague perché Tale... me l'hanno messo giustamente, non è una... Sì,
non
sì,
l'hanno considerato in quella categoria.
Ci sono le due categorie, attento, è Action Adventure dove non c'è Elden Ring.
Esatto.
E poi c'è anche il Best Action dove anche lì non c'è Elden Ring, perché Elden Ring l'avranno messo poi più sotto.
E poi la categoria successiva è il Best Sport, ne abbiamo parlato prima, Gran Turismo, Formula 1, FIFA, NBA 2K, che a cui va il nostro voto.
Era Ellie Goulding con la sua Let It Die, l'abbiamo ascoltata qui all'interno di Darkpoint su Radio BlaBla Network. Allora, prima abbiamo letto la categoria Best Action Adventure dove non c'era Elden Ring, perché Elden Ring è stato messo, giustamente non è che uno può essere in più categorie, nel role playing. E in questo, nella categoria quindi migliore RPG, c'è Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legends, Arceus, Triangle Strategy e Xenoblade Chronicles 3 che abbiamo citato prima. È bello vedere che tanti sono della Nintendo di questi giochi,
sì.
Però secondo me Elden Ring è risultato il miglior,
sì,
RPG dell'anno.
Io non ho giocato a Pokémon, che sì, ha sempre in termini di...
Prima o poi li rigiocherò tutti i Pokémon.
Esatto, bisogna recuperarli.
Per festeggiare, tu non lo sai che in Giappone è andato in onda l'episodio di Pokémon dove... Posso fare uno spoiler?
Sì,
non
sì,
tanto... Dove Ash Ketchum è diventato campione del mondo.
Oh.
Non è che ha vinto la Lega, è diventato campione del mondo.
Giustamente,
è l'ultimo gradino che gli mancava.
Vicino ai mondiali, e anche Ash ha detto la sua, siamo contenti. Quindi sì, Elden Ring comunque ci può stare, visto che aveva una componente ruolistica molto predominante. C'è come categoria interessante, visto che qua ne abbiamo parlato, il miglior adattamento, o in termini di cinema o di serie TV. E in cui abbiamo Arcane, ne abbiamo parlato,
sì,
tanto qui su Nerdpoint, presente su Netflix, Cyberpunk, il film di Sonic uscito nelle sale cinematografiche, la miniserie Netflix The Cuphead Show e Uncharted che abbiamo visto al cinema.
Allora, secondo me
Arcane molto bello.
Arcane è la più bella.
Molto bello. Io sono andato questa volta dove mi porta il cuore, ho votato Uncharted, però Arcane, io non ho giocato a League of Legends, la serie non l'ho vista, quindi qui ho fatto un passo indietro. E comunque sì, sono tutti prodotti molto validi. E poi una categoria che mi ha rapito molto,
sì,
è stato il Most Anticipated Game.
Ah, quello è bellissimo.
Il gioco più atteso di quello che sarà, quindi l'anno 21. E c'è Final Fantasy 16, Resident Evil 4, immagino sia uno dei tanti remake, Hogwarts Legacy, a cui è andato il mio voto,
per
e
forza.
The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom.
C'è anche Legend of Zelda e poi c'è anche il remake, credo che questo remake di Starfield.
Esatto,
oppure
sì,
anche se è un gioco nuovo. Secondo me se la giocano Hogwarts Legacy per tutto il mondo Harry Potter e The Legend of Zelda.
Esatto.
Cioè, Zelda è un grande classico e rimane uno dei più belli di sempre.
È un caos. Era Chaos, Fabri Fibra, Lazza e Madame su Radio Blabla Network. Ricordatevi che potete seguire Radio Blabla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Seguite poi la pagina di Nerdpoint sia su Twitter che su Instagram. Scriveteci in direct, siamo molto curiosi di sentire la vostra.
WhatsApp dovrebbe ritornare da lunedì, quindi sabato prossimo dovremmo averlo.
Perfetto, perfetto. Siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate. Mi pare che due terzi o due quarti, adesso che si è unita anche Sofia, del Nerd Team siano parteggiando per Elden Ring.
Ma credo che anche Roby,
Sì, sì, penso.
Mettici dentro anche Roby, perché
anche se poi sai che lui con la mitologia norrena ha un debole, no?
Sì, ma quindi deve prima giocarlo.
Deve prima giocarlo, certo. Comunque, seguite Radio Blabla Network e seguite Nerd Point su Twitter e su Instagram. Sabato prossimo Teo non ci sarò, però farò di tutto in settimana.
Ma no, poi proprio sabato prossimo, che lunedì arriva?
Farò di tutto in settimana per far uscire il podcast sul finale di The Walking Dead.
Sì, sì.
Quindi
dopo
rimanete connessi sui nostri canali. Non lo so quando è iniziata la prima volta, perché poi io l'ho recuperata col tempo, no? All'inizio, quando era sui canali americani, non avendo non essendo su Disney Plus, ho fatto fatica a seguirla e stare al passo. Adesso la sto seguendo e domani, lunedì, ci sarà il gran finale dell'undicesima stagione, una delle serie che più si è protratta negli anni.
E più si è allontanata dal fumetto.
Ricordo, sì, sì, sì. Mi ricordo che ai tempi andava di pari passo con Breaking Bad,
sì,
erano le due serie del
sì.
momento. Poi Breaking Bad è andata verso la chiusura, invece The Walking Dead ha continuato negli anni e siamo arrivati fino al 2022.
E quindi
il grande errore lo dirò nel podcast, è stato annunciare prima del finale quello che sarà uno spin-off in cui ci sono due personaggi che comunque sembrano adesso essere un po' sul filo del rasoio, no?
Ma magari è un prequel, lo spin-off magari è un prequel e quindi quei due personaggi non è detto che si salvino.
Non lo so, la vedo dura che sia un prequel. Comunque è stato un grande errore, non farò lo spoiler, spero che chi segua il finale di The Walking Dead non sappia a cosa faccio riferimento. E quindi il consiglio è proprio di stare connessi e seguire le pagine
ma
di
lo
Nerdpoint.
Sai che io addirittura stavo pensando di iniziare, non l'ho mai vista, no? Tanto è tutto su Disney Plus.
Tutto su Disney Plus.
Un giorno che
le
non so che serie guardare. Sì?
Sì, sì, 40 minuti massimo.
Corte pensavo 20, 40 è la durata normale minima.
Siamo di nuovo in onda e possiamo commentare con Teo sugli scudi, perché io non l'ho
io
vista.
Io devo stare molto attento adesso. Perché allora è uscito mercoledì il finale di Andor, quindi intanto non bisogna fare spoiler, ma la vedo anche dura fare spoiler, perché secondo me è una prima stagione, perché poi andrà avanti,
okay.
Deve andare avanti, non può interrompersi così, deve arrivare a Rogue One, secondo me, questa serie TV. È ambientata 5 anni prima di Rogue One, c'è Cassian Andor come protagonista, secondo me deve andare in quella direzione, può andare avanti, anche perché è piaciuta tanto. Ha avuto una fetta di pubblico magari più piccola di Mandalorian, che ne parlava bene, ma che l'ha apprezzata molto. Soprattutto la storia, se vogliamo guardare solo la storia, è fatta molto bene. È molto approfondito e spiega la difficoltà della resistenza. L'abbiamo già detto anche le volte scorse. Noi siamo abituati dai film a vedere la resistenza che trionfa alla fine, con magari anche pochi sacrifici, fatta eccezione per alcuni film. E qua invece vediamo quanto è difficile per la resistenza all'impero, ovviamente stiamo parlando del mondo di Guerre Stellari, quanto è difficile per la resistenza mettere piede, mettere radici, quanti sacrifici vanno fatti, continuo a ripetere la parola sacrificio, e poi all'improvviso arriva questo personaggio Andor che sembra non c'entrare niente con la resistenza, che invece entra in questo mondo. Detto questo, io mi riservo la possibilità di fare delle critiche. Mi è consentito.
Come no? Noi viviamo di questo.
Viviamo di quello. È una serie TV dove ci sono alcuni episodi dove, al di là della storia, che abbiamo detto, non succede niente.
E quanti sono questi episodi?
Sono tanti.
Mamma.
Sono tanti, perché io mi ricordo che dopo aver visto i primi due, per fortuna ne hanno fatti uscire tre, ho detto, ma io devo andare avanti a vederla. E poi nel terzo episodio
poi,
succede...
Infatti mi avevi detto che...
Succede di tutto nel terzo episodio, perché giustamente costruisce e poi arriva l'esplosione, no, di azione. E succede così anche tra quarto, quinto e sesto, per arrivare poi all'undicesimo. E quindi è molto lenta, c'è un ritmo molto lento, se non in alcuni momenti. C'è molto dialogo, è una serie che punta molto sui dialoghi, soprattutto quando si vanno ad analizzare le mosse dell'impero, quando ti fa vedere personaggi che lavorano con l'impero. E quindi se uno la guarda la sera quando è stanco rischia di addormentarsi, mm-hmm. nonostante sia fatta bene, perché si torna sul discorso del ritmo. Forse non siamo più nemmeno abituati ad avere un prodotto con un ritmo così lento. Vero. Una volta nel passato avevamo prodotti, più prodotti di questo tipo, e quindi eravamo più abituati. Quindi forse è anche colpa nostra che non siamo più abituati. Però è interessante.
Adesso ti chiedo il voto, non
sfuggi. È interessante, no, il voto non lo so.
Stiamo commentando il finale di Andor, serie Disney Plus relativa al mondo Guerre Stellari. Ce ne sta parlando Teo, io non l'ho
vista.
Non
hai colto il collegamento? Cioè, è capitata la canzone di Taylor Swift, Antihero, potevi dire l'antieroe Andor, perché lui comunque non è un vero e proprio eroe. Abbiamo sentito la versione remix di Kungs, DJ nostro amico francese, magari fosse nostro amico. Stavamo parlando di Andor e mi hai chiesto il voto.
Voto.
Allora,
voto.
Io approfitto di questo sabato 19 novembre che non funziona WhatsApp, non potranno arrivare messaggi del tipo non toccatemi Andor, è un gioiellino che mi ricordo. Ne sono arrivati tanti. Approfitto dell'assenza di Roby, che gli darebbe un voto tra il 9 e il 10, secondo me, e io gli do 7. È una serie discreta.
7 comunque è un buon voto.
È un discreto.
Esatto.
Perché la storia è bellissima, però c'è il problema del ritmo. E quindi vado a compensare le due componenti che maggiormente mi hanno colpito. Molti si aspettavano la comparsa di un personaggio molto conosciuto, Leia Organa, ma ovviamente Leia non si è vista, o se si è vista non ci hanno detto che è Leia.
Gli inserimenti di personaggi non devono mai essere forzati, devono essere naturali.
Però poi noi la ritroviamo in Una Nuova Speranza a capo della ribellione,
mm-hmm.
e quindi qualcuno dice prima o poi la dovremo vedere.
Sì, poi come hai detto tu, probabilmente una serie che andrà avanti, quindi avranno la possibilità di inserirla.
Beh, hanno fatto una buona serie, secondo me è giusto che vada avanti. The Book of Boba Fett è giusto che venga interrotta.
che si fermi.
Poi tanto l'anno prossimo arriva la terza stagione di Mandalorian e siamo tutti contenti.
Siamo a posto. Conoscendomi, me la consiglieresti?
Ma se tu l'hai abbandonata dopo 10 minuti.
Però ho capito, 10 minuti sono un po'. L'avevo fatto con l'attacco dei giganti, no? Di abbandonare il primo episodio. Adesso sto andando
avanti. E poi
li hai
visti 20 di fila.
No,
20 episodi
poi
di fila.
Poi non ho più mantenuto quel ritmo. Però piano piano qualche episodio.
Ma è così con l'attacco dei giganti, eh?
Esatto, è così.
No, ecco, questo non riesci a fare così perché è molto lenta. Quindi hai bisogno di prenderti una pausa da un episodio all'altro. Pensa che io, quando usciva l'episodio, aspettavo 4-5 giorni per vederlo. Per il finale l'ho visto subito, perché è il finale e poi dovevamo parlare oggi. Però nel momento in cui tu dici ok, oggi sto bene, non sono stanco, non rischio di addormentarmi, riesci a seguire i dialoghi, la trama, la vicenda, allora sì, te la consiglio.
Però recuperarlo è difficile, perché è difficile, è complicato vedere più di un episodio
Io non riesco.
Massimo due forse.
Io non riesco. Okay. Poi magari uno come Robby, che rimane spesso indietro, riesce a recuperarteli in fila.
Lui
di
è rimasto
Under.
Poi molto colpito da questa serie. Sentiremo le
è legato al personaggio.
Uno dei prossimi sabati. Universo De Daneffa e Fabri Fibra qui su Radio BlaBla Network. Abbiamo accennato poco fa l'attacco dei giganti. Sta per arrivare la parte finale.
Allora, alcuni l'hanno già vista, perché ovviamente era già uscita su altri canali. Sta per arrivare su Prime Video, perché Prime Video è leggermente più avanti di Netflix con la pubblicazione degli episodi. E infatti io l'avevo iniziata su Netflix, poi per vedere la quarta stagione ero passato a Prime al tempo.
Anch'io la sto seguendo su Netflix. Devo dire la verità, non pensavo che questo genere di prodotti potesse comunque appassionarmi così tanto.
No, è già uscita, è il 7 novembre.
È il 7 novembre, quindi
devo andare
siamo...
a guardarla assolutamente, me la sono persa completamente il finale.
Ci siamo, quindi uno dei prossimi sabati poi dovremo commentare. Quanti episodi saranno per quest'ultima stagione?
Ma perché mi devi fare domande difficili?
Non lo sappiamo,
è sabato mattina.
Non lo sappiamo.
Saranno comunque più di 10.
Esatto. E è bella. Io sono all'inizio, quindi Do le mie prime impressioni,
cari ascoltatori,
da figlio dell'estate.
Esatto, Ricky non sa nulla, perché quando sei all'inizio non sai niente e poi dopo di colpo sai tutto.
E mi ricordo che settimana scorsa proprio scrivevo a te e Roby, sì però che palle, è dalla prima episodio.
Ma non puoi
che
usare
mi fanno
quel termine
vedere,
al microfono.
Mi fanno vedere questa chiave.
È la chiave,
ma non è.
Cari ascoltatori appassionati dell'Attacco dei Giganti, Ricky pensava di vedere già a cosa servisse la chiave. Così come lui non sa il segreto delle mura.
Non so nulla.
Non sai niente.
Non so nulla. È questo un po' che mi scoccia del ritmo un po' degli anime, no? Questo buttarti la cosa e poi lasciarla lì, cioè la chiave.
Però
te la
c'è
fanno
tanta
vedere.
Azione.
C'è tanta azione, infatti. La parte migliore, i combattimenti. Mikasa, il mio personaggio preferito.
Sì.
E quando ci sono i combattimenti mi piace un sacco vedere lei che sgozza da dietro i giganti. No, ti fanno vedere la chiave e Eren dice: adesso vado subito a vedere, sembra che da un momento all'altro
invece
debba andare nella casa. Invece, da quello che ho capito, dovrò aspettare puntate su puntate. Comunque vi parleremo qui ai nostri microfoni del gran finale. A questo punto
lo recupero tutta la settimana e sabato lo facciamo lo specialone.
Anche Roby so che tra l'altro sta seguendo, quindi
credo che Roby abbia anche i fumetti. O abbia lei messo mano anche ai fumetti, che ricordiamo, essendo un anime, non c'è molta differenza tra l'anime e i fumetti. Non è come con le graphic novel che vengono stravolte quando diventano serie TV.
Di nuovo in diretta, sono le 11.07 qui su Radio BlaBla Network. Tra poco avremo il collegamento con Luca dell'Idea che ti manca per parlare di uscite settimanali, le novità che ci aspettano nei prossimi giorni. Ma prima di collegarci con Luca, ricordiamo i social di Radio BlaBla Network. Potete seguirci su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. E seguite poi le pagine di Nerdpoint sia su Twitter che su Instagram. A tal proposito ci scrive in direct Mattia da Milano, visto che durante la prima ora abbiamo commentato i Game Awards 2022, ci fa sapere la sua voterà, essendo un assiduo giocatore della Switch. Il suo voto andrà ovviamente a Xenoblade, che appunto è l'unica esclusiva Switch presente tra i nominati al Game of the Year 2022. Tra l'altro ci fa sapere, ci dà anche una sua impressione, visto che tu hai detto che Roby darà sicuramente 9 o 10 ad Andor. Lui dice: ma Roby, lo stesso Roby che critica tutte le serie TV, darà un voto così alto ad Andor? Impossibile. Però questa volta potrebbe stupirci, visto che ne ha parlato in termini talmente entusiastici che potrebbe essere la volta buona che si alza sopra il 7.
Sì, no, secondo me va anche sopra l'8, perché è la sua serie. Tra l'altro mi stupisce che lui, essendo un grande appassionato di Guerre Stellari, non abbia detto nulla su un altro prodotto di Guerre Stellari che è arrivato su Disney Plus, ovvero Star Wars Tales of the Jedi, che è un prodotto d'animazione fatto molto bene. Dopo ve ne parleremo, l'abbiamo messo forse anche nella locandina se non ricordo male, ne parleremo dopo. Anche quello è fatto molto bene e mi stupisce che lui se lo sia perso. Magari non se ne è accorto e glielo diciamo noi se lo guarderà
glielo
in quel
diciamo,
modo.
Glielo diciamo senz'altro. Allora, io sono molto curioso della chiacchierata che faremo tra pochi secondi con Luca, perché le scorse settimane abbiamo parlato molto di fumetti, di manga. Questa volta vorrei chiedergli qualcosa riguardo ad oggettistica, magari da esposizione, visto che io sono molto attento a queste cose. E quindi adesso gli farò qualche domanda.
Quindi tra poco glielo chiediamo.
Era Desma con Fuori dal Tempo qui su Radio BlaBla Network, ma siamo pronti. In collegamento con noi c'è Luca dell'Idea che ti manca. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Tutto bene?
Tutto benissimo, grazie. Voi?
Tutto bene, grazie. Ciao Luca.
Il sabato è sempre un buon giorno, quindi la settimana è quasi al termine e ci si può magari riposare un po', ma siamo curiosi di sapere quelle che sono le uscite da attenzionare maggiormente questa settimana.
Vabbè, questa settimana indubbiamente la fa da padrona la Panini con l'uscita della Deluxe di Berserk, un'edizione attesa da tempo che dà prestigio e dà lustro al fumetto, al manga di Miura. E edizione quasi praticamente identica all'edizione americana della Dark Horse. Ci sono alcune piccole differenze, però veramente un volume mastodontico, più di 700 pagine, copertina in pelle, scritte in serigrafia rossa, no, un gran bel prodotto. Sicuramente questo è quello che è, diciamo, è la punta delle uscite di questa settimana. Poi c'è da segnalare l'Absolute di All Star Superman, che ne avevamo parlato tra i consigli per le letture della DC settimana scorsa. Sì. E poi, allora, esce un manga che dà l'idea di essere proprio la classica cazzatona da divertimento, che si chiama Rooster Fighter, e io lo consiglio. Diversi miei clienti lo hanno preso e ne sono rimasti contenti, proprio perché è una storia cacciarona e divertente. E per Disney è uscito il volume intitolato Magico Natale, è uscito il Topolino con in allegato il puzzle della Disney, e poi il terzo volume di Reckless di Ed Brubaker. Diciamo che queste sono principalmente le uscite di punta della settimana.
Ti confesso, Luca, che durante la settimana sbirciavo la vostra pagina Instagram e ho visto proprio la foto dei volumi usciti di Berserk, e sono veramente imponenti anche da un punto di vista visivo, come dicevi tu prima, e anche secondo me per gli appassionati un prodotto da esporre orgogliosamente, no? Nella propria vetrina, nella propria libreria.
Indubbiamente è un prodotto che a livello cartotecnico è ben realizzato, perché comunque copertina rigida in similpelle, comunque non liscia ma martellata, quindi dà un certo effetto visivo. Ora ne è uscito uno solo, quando saranno completi c'è chi dice 12, io ho fatto il conto, dovrebbero essere 14 per chiudere tutto il ciclo di Miura. Diciamo che comunque tra i 12 e i 14 volumi di questa fattura qua, assieme in libreria, effettivamente fanno un gran colpo d'occhio.
Pensavo addirittura che poteva essere un bel regalo per Natale, però se sono 14 volumi inizia a diventare un regalo impegnativo.
Beh, ma considera che i 14 volumi usciranno indicativamente con cadenza o trimestrale o quadrimestrale, quindi comunque è un'opera che si protrarrà nel corso degli anni, almeno 3-4 anni ci vorranno per completarla tutta.
Ok. Dunque, Luca, nelle, diciamo, puntate precedenti qui a Nerd Point abbiamo spesso parlato di fumetti, anime, manga, ma l'idea che ti manca raccoglie all'interno del proprio store anche tanta oggettistica da collezione, da esposizione. Correggimi se sbaglio.
No, hai perfettamente ragione. Diciamo che trattiamo statue, busti, action figure, ma non solo, spaziamo anche nell'ambito degli zerbini, piuttosto che i cuscini, i peluche o la tazza, il bicchiere, quegli oggetti che l'appassionato comunque va a ricercare. Non sono magari la prima scelta, perché magari uno sceglie appunto una statua, un action figure, però comunque se uno deve fare un regalo a un appassionato, sai, il grembiule di Marty McFly piuttosto che lo zerbino di Nightmare Before Christmas, il cuscino di Batman, sono tutte quelle cose che agli appassionati fa sempre piacere vedere. Poi magari non le compra, però stimola la fantasia.
Sì, infatti c'è un mio amico che sta cercando lo zerbino però con lo stemma di Batman, che anche quello va molto.
Sì, è uno dei, diciamo che di Batman li fanno in ogni salsa possibile e immaginabile, solo con il simbolo, solo con la figure di Batman, con le scritte dell'Arkham Asylum, del Joker, c'è veramente l'imbarazzo della scelta.
Ok, Luca, allora resta con noi, ci ascoltiamo Rally on Me e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Di nuovo in diretta, di nuovo in collegamento con Luca dell'Idea che ti manca. Luca, ci hanno chiesto di approfondire il discorso relativo alle statue che accennavi in precedenza. Quali sono, se ci sono di prodotti specifici, quali vanno per la maggiore?
Ma allora, diciamo che il mercato delle statue è veramente ampio, ci sono più produttori e lavorano su più scale, si va dall'1 a 10 all'1 a 6, l'1 a 4, l'1 a 8, poi esistono i mezzi busti in scala 1 a 1 piuttosto che 1 a 2. E esistono anche statue scala 1 a 1, però lì raggiungiamo cifre veramente folli.
Sì. E poi ci vuole lo spazio.
Ci vuole lo spazio, sicuramente bisogna avere anche molta pazienza, perché normalmente tra il momento dell'annuncio di una statua da parte di un produttore alla messa in vendita, in prevendita dai vari distributori piuttosto che negozianti come possiamo essere noi, al momento dell'arrivo effettivo della statua, di solito c'è un lasso di tempo che può oscillare tra i 4 e i 24 mesi, quindi bisogna anche armarsi un attimino di pazienza per averla poi in casa.
Certo, certo. E invece a proposito di gadget ed oggettistica, ci siamo sentiti in settimana. Luca, so che avete fatto anche delle operazioni di restauro, è corretto?
Restyling.
Esatto. Abbiamo fatto un restyling completo dell'ingresso del negozio, della prima sala del negozio. Abbiamo spostato il bancone per poter sfruttare la parete dove era prima il bancone, per mettere quattro librerie di statue e di figure, e poter quindi, dove erano prima le figure, ampliare il reparto volumi, ed in vetrina abbiamo messo quattro vetrinette espositive piene di statue, busti e figure da collezione.
Perfetto, perfetto. Ti volevo chiedere, Luca, avete qualcosina anche relativo ai Funko Pop?
Guarda, abbiamo pochissimo, ammetto la mia totale ignoranza in materia, nel senso di stock di materiale, perché li conosco bene, alcuni mi piacciono particolarmente, tant'è che alcuni li ho a casa, me li sono ordinati espressamente per tenermeli. Però è un mercato folle quello dei Funko. Considera che mediamente in una settimana noi riceviamo dai vari distributori circa 3 mail alla settimana per ordinare una nuova linea di prodotti Funko Pop, composta minimo da 6 pezzi l'una. Quindi riuscire ad avere tutto il catalogo della Funko a disposizione ci vuole indubbiamente uno spazio enorme, e poi ci vuole un giro di mercato tale che ne valga la pena.
Certo.
Noi siamo più specializzati proprio sulla carta, noi, il nostro cliente tipo è un cliente che legge più che colleziona, quindi è più facile che venga a comprare magari anche la statuetta di Batman, però è più facile che ti compra il volume. Sui Pop veramente non hanno, presso i nostri clienti non sono mai riusciti a far breccia.
E poi Luca, io direi che per avere poi tutti i Funko Pop servirebbe un negozio a parte, no? Sono talmente tanti.
Indubbiamente, io ho fatto una stima che erano circa 7.000 referenze all'anno scorso, se non ricordo male, quindi 7.000 Pop differenti l'uno dall'altro come personaggio, non dico nelle varie varianti, scusatemi il gioco di parole, ma nelle varie varianti del personaggio, ma come singoli personaggi creati sono più di 7.000. è una follia.
No, infatti, ma ti dirò la verità, nella mia personale esperienza Poi le persone magari li ordinano dai grossi siti, perché poi gli store magari hanno una decina, una quindicina di Funko, e se vai lì e trovi proprio quello che ti interessa, bene, altrimenti, come dicevi tu, non vale la pena. Invece mi parlavi, ti faccio questa domanda da proprio da affezionato a Batman, che è il mio super preferito. Lì sì che ci sono un po' di statue, statuette che varrebbe la pena avere sulla propria libreria, giusto?
Ah sì, esattamente. Guarda, io ti dico, tra l'altro io sono un appassionato di vecchissima data di Batman, quindi quando esce un prodotto di un certo tipo che ha un certo appeal, a prescindere dalla richiesta che ci possa essere o meno, comunque per il negozio lo ordino e lo espongo. Ce ne sono veramente di ogni tipo, legati ai film di Tim Burton, legati alle serie più recenti a fumetti, legate ai film di Snyder, quindi Batman v Superman e Justice League. Ce n'è veramente per ogni gusto. Ripeto, poi io sono un appassionato, sono un fan sfegatato di Batman, e quindi più o meno mi va bene la qualunque, e quindi se mi piace la ordino e la metto in negozio.
Grande, grande, perfetto.
E mi sa che noi dovremmo venire a trovarti,
sì,
prima
sì,
o poi
sì,
in negozio.
Sì, sì, sì.
Ragazzi, quando
prima
volete,
di Natale,
io sono qua.
Prima di Natale io un salto lo farò di sicuro. Luca, noi ti ringraziamo e a questo punto ci risentiamo molto volentieri sabato prossimo.
Sabato prossimo, sì.
Volentieri. Io ricordo a tutti gli ascoltatori che c'è il codice BlaBla22 che dà la possibilità di avere la spedizione gratuita ed un extra sconto del 5% ordinando dal sito.
Fantastico, poi lo ricorderemo anche sui social taggando anche l'idea che ti manca. Grazie Luca, ciao!
Grazie a voi ragazzi, ciao e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Altrettanto. 11.32, riprendiamo qui su Radio BlaBla Network. Abbiamo parlato con Luca dell'idea che ti manca. Potete seguire i nostri social, visto che in settimana poi ripubblicheremo il codice sconto come anticipato proprio da Luca. Troverete poi il collegamento anche alla loro di pagina. E seguite poi Radio BlaBla Network sui social Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Ricordiamo che da lunedì poi sarà attivo nuovamente il servizio WhatsApp, quindi potrete scrivere al solito numero 339 8420154. Dunque, abbiamo citato prima
una serie d'animazione
legata a Guerre Stellari.
Star Wars Tales of the Jedi sono 6 episodi di animazione. Tra l'altro anche qui ho visto il primo episodio e ho detto: ma io devo andare avanti. E poi ho fatto bene andare avanti, perché allora sono 6 episodi. 3 episodi sono dedicati ad Ahsoka Tano, personaggio che sì, anche chi non seguiva la saga d'animazione della Guerra dei Cloni ha conosciuto grazie a The Mandalorian. E poi, oltre ad Ahsoka Tano, c'è anche Dooku, quello che noi abbiamo visto nei film come Conte Dooku. Ebbene, ci sono quindi il primo episodio dedicato ad una Ahsoka Tano infante che scopre di avere i poteri da Jedi, e quell'episodio l'ho trovato particolarmente noioso. Gli altri 5 sono stati molto belli invece. Ci sono i 3 centrali che seguono quello con la vicenda di Dooku, che da Jedi passa al lato oscuro. Si scopre anche chi è stato il Padawan di Dooku, il motivo che l'hanno portato ad allearsi con Palpatine. E questo è stato sviluppato molto bene come vicenda. E poi 2 episodi con una giovane Ahsoka Tano che decide di seguire la sua strada che poi ritroveremo anche in The Mandalorian, come abbiamo già visto. È un prodotto che io consiglio a tutti gli appassionati di Guerre Stellari. Non fatevi condizionare dal fatto che è d'animazione, perché io lo so che alcune persone potrebbero dire: ah, è un prodotto d'animazione per bambini, non lo guardo. In realtà è fatto molto bene, c'è una bella storia. Soprattutto la vicenda di Dooku mi è piaciuta un sacco. E quindi anche tu, Ricky, tanto durano 20 minuti, anzi meno, sono episodi molto veloci, un quarto d'ora episodio, uno magari ha quel quarto d'ora da riempire, se li guarda, se li gode e va anche ad approfondire alcuni aspetti del mondo Jedi, del mondo Guerre Stellari, aspetti che poi ritroveremo, come già stiamo facendo, nelle varie serie TV che arriveranno. La terza stagione di Mandalorian arricchirà ulteriormente uno di questi 2 personaggi, secondo me rivedremo Ahsoka Tano anche lì.
Perfetto, perfetto. Allora sicuramente non mancherò, se poi mi dici che è una cosa molto rapida da recuperare, lo farò senz'altro. Ci ascoltiamo Rosa Chemical, Non è normale. Vi ricordo ulteriormente di seguire i social network di Instagram e di Twitter di Nerdpoint, perché
cosa sta per capitare?
Nei prossimi giorni pubblicherò le classifiche dei membri del Nerd Team, ovvero io, Teo e Roby, relativi alla quarta fase Marvel, ovvero di tutti i prodotti dell'MCU usciti post Avengers Endgame, quindi a partire da WandaVision fino ad arrivare a Wakanda
14
Forever.
14 prodotti.
14 prodotti, abbiamo fatto le nostre personali classifiche e ci sono veramente pareri contrastanti, roba che se le commentassimo in diretta ci sarebbe veramente la Civil War,
no,
del
poi
Team.
A me ha fatto molto ridere, poi le vedrete, che c'è un prodotto che ne avete parlato soprattutto voi due benissimo e l'avete messo in fondo alla classifica, quindi bisogna fare subito una spiegazione, dare questa spiegazione. Non è che siccome in fondo alla classifica non ci è piaciuto, se ci sono piaciuti tutti, c'è qualcuno che deve stare comunque sul fondo e
per
quindi si mettono in
cose.
Ordine.
Allora, io dico...
A parte Black Widow, a me è piaciuto tutto.
Esatto, Black Widow penso sia nelle ultime posizioni per tutti. Dico questo, le posizioni più facili da inserire per quanto mi riguarda sono state le prime tre e le ultime tre. Poi in mezzo va molto a sensazione, va molto anche
mezzo...
a quello che ti ricordi del film, a soggettività.
Io ho avuto problemi dalla seconda posizione in poi. La prima era chiara e netta, l'ultima era chiara e netta e le altre è stato un disastro.
Sì, sì. Io l'unica cosa su cui sento di aver dato un voto di favore ad alcune produzioni piuttosto che ad altre riguarda il fatto che alcune posizioni sono talmente tanto centrali nell'MCU che pur avendo preferito altre cose ho dovuto per forza di cosa fare una scelta. Mi riferisco per esempio a il secondo capitolo di Doctor Strange, quindi Multiverse of Madness. Mi riferisco a Loki, che pur essendomi piaciuta molto Loki, secondo me l'ho messa più in alto di altre serie che mi sono piaciute di più, proprio anche solo per il fatto di aver introdotto Kang, che poi sarà il vero villain di questa
ma
fase.
Ma Loki ci ha tenuto incollati allo schermo manco fosse il Trono di Spade, eh?
Sì, sì, anche se devo dire la verità che un paio di episodi ha abbassato un po' la qualità. Per esempio, se io devo dire la mia, delle serie TV Marvel che secondo me hanno tenuto lo stesso livello dall'inizio alla fine, io ci ho messo Hawkeye.
Ah,
che
sì,
però ho messo
livello,
sotto Loki,
però,
no?
Vabbè, quindi... però il livello era medio, diciamo così.
E quindi ci piacerebbe molto che commentaste sotto le nostre tre personali classifiche le vostre.
Sì, che poi come fanno a commentare quella di Roby? Roby non ha Twitter perché l'abbiamo messa su Twitter, no?
Sì, Roby ha dovuto scriverci su WhatsApp. Io oggi farò un post Instagram nei prossimi giorni.
Roby aveva previsto che Twitter sarebbe morto perché Elon Musk sarebbe arrivato a comprarlo e quindi non ha mai aperto il profilo. Chissà adesso che cosa capiterà.
Ci sono stati, sì, notizie di dimissioni di massa dall'account che non credo.
Poi tra 10 anni saremo ancora tutti su Twitter.
Esatto, esatto. E ci ricorderemo del giorno in cui sembrava dovesse finire tutto, come quel famoso fine del mondo annunciato dai Maya.
Non farmi parlare.
Non ci credevi?
No.
E io ero lì, eh? No, scherzo. A parte gli scherzi, dobbiamo commentare un prodotto molto simpatico relativo a David Beckham. Esatto.
Lo citiamo perché l'avete detto nel giorno delle uscite, no? Quando l'avete detto, è arrivato su Disney Plus questo programma TV che però noi vediamo solo su Disney, non arriverà in televisione, che si chiama David Beckham Squadre da Salvare, che ricorda un po' Cucine da Incubo,
esatto,
con Gordon Ramsay o Cannavacciuolo, come volete voi. Però poi l'impostazione è diversa, perché io mi aspettavo, ok, in ogni episodio va in una diversa squadra giovanile, perché ovviamente va nelle squadre giovanili, non è che va nelle squadre di Premier League, dove ci sono dei problemi, squadre che non rendono, gli aiuta a rendere e se ne va. E invece no, tutta la stagione è con un'unica squadra, e quindi è molto lenta come prodotto. Io ho visto il primo episodio dove lui solamente si presenta alla squadra, dopo 40 minuti, dove lui va a vedere la prima partita, un disastro, allora inizia a parlare con tutti i giocatori, gli dice anche io ho giocato in questa lega come voi, anche noi volevamo diventare famosi, io non pensavo di diventare quello che sono diventato, però poi è molto lenta, infatti ho visto il primo episodio e ho detto non so se lo porterò avanti.
Però da un lato sportivo potrebbe avere un po' più di senso, ecco, non è il classico forse prodotto solo volto all'intrattenimento.
No, è per gli appassionati parte di calcio, secondo me.
È chiaro che per ribaltare una squadra come un calzino non occorre solamente una bacchetta magica, ma c'è bisogno appunto di tempo, quindi...
Lui ha un approccio molto paternalistico, non è Gordon Ramsay che arriva, urla, insulta.
Sì, lui poi è un uno molto pacato come
non
persona.
Non è che dice questo giocatore fa schifo, no, anzi, dice questo giocatore ha molto talento, deve secondo me risolvere alcune problematiche. Se voi volete diventare allenatori o seguire il mondo del calcio, fa per voi questo prodotto comunque.
Ok, lo seguirò senz'altro.
È ritornata Gala con la canzone Everyone Has Inside che abbiamo ascoltato qui su Radio BlaBla Network. Ricky, ho detto ritornata Gala perché Gala è la cantante di...
Pioli's on Fire.
Freed from Desire, Pioli's on Fire.
Esatto,
tra l'altro
tormentone.
È il nostro tormentone. Noi però abbiamo citato prima la serie TV di Beckham. Il coro con Freed from Desire arriva proprio dalla Premier League, perché erano lì. Anzi,
sì,
forse dalle leghe minori, che poi è arrivato in Premier League. Da lì l'abbiamo visto su internet ed è stato importato anche in Italia.
Esatto, esatto. Ma abbiamo commentato un po' di prodotti usciti in queste settimane. Fammi dire due parole.
No,
su...
non te lo aspettavi, eh? Dimmi.
Su The Walking Dead, come vi ho anticipato, farò sicuramente il podcast. Lunedì c'è il gran finale. Mi piacerebbe sapere, prima di lunedì, quali sono le vostre aspettative e pensieri su questa ultima stagione, ultima parte di stagione, perché l'undicesima stagione, ricordiamo che è stata divisa in tre parti, tutte e tre da 8 episodi. Dopo domani uscirà il 24esimo ed ultimo. È una saga infinita. Secondo me questa, in particolare questa stagione, è un po', vorrei dire, una trama di serie B.
Ah.
Perché è una trama che sicuramente sarebbe stata perfetta a metà The Walking Dead, quindi tra la quinta e la sesta stagione. Secondo me, aver attraversato il periodo migliore di The Walking Dead tra la ottava e decima stagione ha fatto sì che quest'ultima parte di stagione non sia all'altezza delle altre, però con la penultima puntata, quindi quella di lunedì scorso, hanno recuperato tanto, è stato veramente un episodio top. Secondo me è stato fatto un po' tutto frettolosamente, nel senso che...
Per arrivare alla fine?
No, e nel senso che avrebbero potuto raccontare gli episodi della penultima puntata un po' ampliando il tempo, no? Quindi parlando neanche nelle puntate precedenti. Invece nelle puntate precedenti hanno magari chiuso qualche storyline un po' minore, di cui magari non se ne sentiva la necessità, e quindi siamo arrivati un po' di corsa a questo finale di stagione. Io credo che la puntata di lunedì però sia più lunga di 40 minuti. Da quello che ho letto dovrebbe essere la più lunga di sempre di tutto The Walking Dead. Mi aspetto oltre all'ora di puntata e non vedo veramente l'ora di commentarla insieme a voi.
I Believe, la canzone di Kamrad che abbiamo sentito in questa nuova versione cantata da H7. Ma io ho una domanda per Ricky. Ma Rick? Rick Grimes.
Allora, secondo me non ci sarà più spazio per lui. Nonostante sia già in programma una miniserie che racconterà i fatti dell'eroe di The Walking Dead insieme a Michonne, che è sparita un paio di stagioni fa proprio per andare a cercarlo. Però nelle ultime ore serpeggiano un po' di voci, no? Sai, le classiche
di
voci
che arrivino,
anticipano,
no?
Il gran... Beh, Rick è andato via proprio con l'elicottero.
Per questo ho detto elicottero. Pur non avendo visto la serie, so dell'elicottero.
E in effetti qualcuno ha portato prove concrete all'apparizione di Rick nell'ultima puntata, no? Il villain di quest'ultima stagione dice una frase significativa a un certo punto, che nelle ultime ore è stata ripresa, sta rimbalzando su tutti i social, quindi questo lascia aperto un piccolo spiraglio.
Non
secondo
è che
me
si sta
no,
generando troppo hype.
Me lo auguro.
No, ti auguri che ci sia troppo hype, che la gente rimane delusa.
No, io mi auguro che ci sia Rick domani, perché secondo me deve concludersi con lui The Walking Dead, e quindi me lo auguro, ma non credo. Però vediamo.
Quando è che arriva? Domani o lunedì?
Lunedì.
Lunedì.
Domani, penso che domani sera, domani notte uscirà forse in America e poi...
mezzanotte, sì. nella mezzanotte
da lunedì mattina sarà già disponibile su Disney Plus.
Sì, sì, nella mezzanotte credo della California. Quindi poi tu lunedì mattina lo guardi subito.
Magari.
Per evitare gli spoiler.
Dovrò aspettare lunedì sera. Lunedì dovrò evitare Twitter.
Silenziate la parola Rick sui social, oltre che The Walking Dead, perché davvero dovesse esserci o non esserci, lo direbbero, rovinerebbero la sorpresa. Quindi mi sembra di capire che anche sabato prossimo avremo tantissimi argomenti, oltre alla chiacchierata con l'idea che ti manca, che sta diventando un appuntamento fisso molto molto gradito qui all'interno di Nerdpoint. Come sempre ricordiamo di continuare a seguirci anche nel corso della settimana sui social, Instagram e Twitter di Nerdpoint,
proprio perché arriverà il podcast su The Walking Dead e la classifica Marvel del Nerd Team.
Abbiamo tanti contenuti, facciamo lavorare la nostra Sofia che questo weekend era via, quindi ritorna, deve recuperare giustamente il lavoro. Tra poco, dopo le notizie, ovviamente ci sarà l'Eurolega, il grande basket qui su Radio BlaBla Network. Intanto grazie Ricky.
Grazie a te Teo.
E come detto prima, Nerdpoint torna sabato prossimo sempre dalle 10 alle 12 qui su Radio BlaBla Network.
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.